Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Carlotta Tedeschi.
Gentili ascoltatori, buongiorno da Carlotta Tedeschi, buongiorno dalla redazione di Radio Anch'io e dai nostri amici tecnici, ovviamente, che ci consentono sempre di andare in onda, a parte poi i ritardi strettamente personali. Ma insomma, allora, siamo qua per chiudere questa settimana di Radio Anch'io, e vi ricordo che martedì torna Ruggero Po. Vogliamo chiudere parlando di vacanze, ma le vacanze forse quelle più belle, quelle che si possono godere proprio a pieno quando gli altri tornano in città. Vogliamo chiamarle vacanze privilegiate, vogliamo chiamarle vacanze intelligenti, vogliamo chiamarle vacanze che portano via dalla pazza folla, dalla confusione, dal chiasso agostano. Se vogliamo, sì, possiamo anche definirle così, però a settembre, fra settembre e ottobre, si possono vivere delle situazioni molto particolari e che portano proprio a privilegiare la mente. Diciamo così, insomma, che le vacanze fuori stagione sono vacanze che aiutano a pensare, a leggere, a riflettere molto più di non di quanto possano fare le vacanze classiche, per cui ci muoviamo un po' attraverso questi festival che invadono, proprio occupano il nostro paese proprio nel mese di settembre. E cominciamo proprio, partiamo da Modena, Carpi, Sassuolo. Professor Gregori, buongiorno.
Buongiorno, signora Carlotta, buongiorno.
Allora, lei è componente del comitato scientifico del consorzio, sì. Festival Filosofia, che detto così, insomma, il consorzio del Festival Filosofia, in realtà invece è uno degli appuntamenti più importanti del mese di settembre, perché appartiene proprio ad uno di quei momenti in cui possiamo riattivare la nostra mente. Il Festival di Filosofia che quest'anno ruoterà attorno alla fortuna e alle sue molteplici declinazioni. Ora, visto il montepremi del Super Enalotto, verrebbe voglia quasi di chiedere, professore, se veniamo lì poi magari possiamo trovare una sestina. No, questo è semplicemente per giocare, per scherzare un po' un attimo, insomma, ecco. Invece, che significa invece proprio creare, mettere in piedi, e siete arrivati alla 10ª edizione, un festival di filosofia?
È appunto invitare a riflettere e far capire che riflettere non è un privilegio, ma direi un dovere, o comunque deve diventare un'abitudine. E il fatto che centinaia di migliaia di persone, l'anno scorso 155.000, in gran parte giovani, giovanissimi.
Ecco, diciamo, studenti, professore, dura due giorni poi questo festival, quindi
è fine settimana.
È fine settimana, un fine,
ecco,
settimana.
Ecco, i giovani che vengono dalla Calabria, dalla Puglia, viaggiano di notte, studenti di liceo, due professori assenti. Questo è l'aspetto più commovente di questo festival. Vuol dire che i giovani hanno bisogno, una sua collega giornalista del TG, vista la piazza piena di ragazzi, sì, che essendo finite le serie si sono messi sdraiati per terra, dice: ma questo è un concerto rock, non è un festival filosofico. E aveva ragione. Ecco, se si danno cose serie, e devo dire che chi parla non dice fumetti, chi parla sono personaggi del diritto, dell'economia, della filosofia, della critica d'arte, tutti personaggi, dico, virgolette, pesanti, che non vengono a raccontare storielle. Ecco, eppure questi giovani affollano a tarda notte queste piazze, queste sale, non ci sono teatri abbastanza, noi dobbiamo ogni anno appellarci alla fortuna che non piova,
certo,
per cui i teatri esistenti non bastano a raccogliere le persone che sentono una singola lezione. Perché lezioni sono, non chiacchierate.
No, sono vere e proprie lezioni. Io do il benvenuto anche al professor Andrea Moro, che è membro del comitato scientifico del Festival dei Saperi di Pavia. Professor Moro, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, sentiva il professor Gregori che ci parlava appunto di questi ragazzi che vengono da ogni parte d'Italia, no? Di questa voglia di cose serie. Ecco, c'è una voglia di cose serie anche al Festival dei Saperi?
Sì, Pavia vede in questo senso Il festival per Pavia è un po' l'espressione naturale di una città che ha nel suo DNA lo sviluppo e la diffusione della cultura. Pavia è forse una delle università più antiche d'Europa, fondata nel 300. E in questo senso il Festival dei Saperi è una specie di prolungamento della città. E difatti noi abbiamo il problema opposto. Invece che trovare un tema o stimolare l'attenzione, noi dobbiamo cercare di circoscrivere la massa di iniziative che provengono fondamentalmente appunto dalla città e dall'università. E quest'anno abbiamo scelto di declinare il contrasto tra limiti e possibilità, cioè di mettere a fuoco la libertà come esito del rapporto dialettico tra desiderio di infinito e limiti oggettivi. Ovviamente se uno presenta un festival in questi termini diceva che forse meglio andare da qualche altra parte, ma in realtà quello che noi abbiamo deciso di fare è creare in questo festival proprio l'attenzione verso i contrasti. Quindi avremo da una parte la musica, la poesia, Davide Rondoni per esempio parlerà di Apocalisse Amore, oppure ci sarà il racconto di questa grandissima pianista Maria Iodina che commosse Stalin, ma accanto a questo avremo anche Gualtiero Marchesi che parlerà di gusto, i limiti del gusto, oppure avremo anche delle mostre come la mostra sull'Ombroso e anche iniziative come quella delle mongolfiere illuminate sul Ticino. In quei giorni la città diventa una specie di cantiere aperto, di festival, dove le varie iniziative si incontrano tra le strade un po' anguste, forse austere, ma di questa città che ormai da molti secoli produce cultura.
Poi forse il fascino è anche che queste città in queste occasioni si vivono a piedi e quindi si vivono camminando, si vivono anche perdendosi nelle strade di queste città, guardandole a naso all'aria proprio per scoprirne ogni piccolo particolare. Professor Gregori, ci sono appuntamenti al Festival Filosofia, ci sono appuntamenti notturni con DJ set, concerti, eccetera, però c'è una cosa molto particolare, un ristorante pensato proprio, insomma, con questa iniziativa pensata proprio da lei, professore, i menù della fortuna. Ci fa un po' annusare questi menù?
Beh, sono quest'anno ben 70 i ristoranti che nelle tre città di Modena, Campi, Sassuolo hanno aderito. Noi abbiamo cercato di riproporre piatti della grande tradizione, spesso perduti, in rapporto di volta in volta ai temi che abbiamo scelto. O ai simboli, pure certo. La fortuna, come è noto, il simbolo è sempre accompagnata dalla sfera su cui procede o dal cerchio, l'alto e il basso, vero?
Sì.
E quindi pensi tutte quante le composizioni gastronomiche che hanno forma di sfera, dai tortelli a polpette, ai polpettoni, ai cotechini, vero? O pensi alle ali della fortuna, piccole
certo.
ali, che ci richiamano i sani animali da cortile, o pensi al delfino, che ci richiama ai pesci semplici della nostra tradizione. Cioè, di volta in volta proponiamo la incarnazione dei simboli che accompagnano il tema alla tradizione gastronomica locale. Vorrei aggiungere una cosa, lei parla appunto di incursioni notturne,
sì.
Perché la città vive anche la notte, tutta la notte vive, questo è molto importante, spargendosi per esempio nel cinema, e quest'anno abbiamo tutto Kieslowski, con tutto interamente il suo decalogo, quindi
sì.
con i 10, abbiamo i grandi concertisti, abbiamo due grandi artisti giapponesi, uno scultore che espone che cosa? Sculture in equilibrio instabile. Nagasawa,
sì.
interessantissimo, non sai come si reggono queste
cose. In equilibrio sopra la follia.
L'incertezza della fortuna.
L'incertezza della fortuna, certo.
O Morigiana, che ormai è molto anziana, gli dedichiamo una personale, che è un grande fotografo,
sì.
le occasioni. Le più strane occasioni fotografate. E questo tutta la notte si può visitare, girare. Cioè il bello appunto è che tutti la città come città aperta, diciamo,
certo.
ma gallerie, negozi, ristoranti.
E poi ricordiamo la bellezza di Modena, insomma, ma anche di Carpi, anche di Sassuolo, insomma, quindi si entra proprio nel cuore di una regione affascinante proprio da questo punto di vista. Grazie professor Gregori, ricordiamolo, 17-19 settembre, 10ª edizione del Festival di Filosofia. Paola Servillo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Direttore artistico del Festival Settembre al Borgo di Caserta. Ecco, qui abbiamo un po' cambiato, c'è forse più da ascoltare, ma anche soprattutto molto da vedere in questo
sì.
Festival. Come
sì,
siete, com'è articolato quest'anno il Festival?
Allora, il Festival che dirigo da 3 anni con Ferdinando Ceriani è quest'anno la sua 40ª edizione.
Però...
E quindi è una data importante perché
certo.
È uno dei festival appunto più antichi d'Italia ed è un festival che ha una lunga tradizione, che è un festival di teatro prevalentemente
sì.
Dove appunto nelle stradine medievali di questo borgo meraviglioso che è appunto il borgo di Caserta Vecchia, che ha una storia pazzesca perché è stato un dominio dei Longobardi, poi dominazione normanna, e che quindi conserva praticamente intatto tutto lo splendore del Duomo, del campanile, delle strade. Questo borgo per 6 sere, dal 31 agosto al 5 settembre, sarà appunto un teatro all'aperto ed è stato in questi 40 anni un grande teatro all'aperto. Che ho ospitato...
Ecco, Paola Servillo, ricordiamo sì. Un po' chi è passato in
esatto,
questo
sì.
Teatro all'aperto e ricordiamo anche che queste sono occasioni che consentono di rileggere, di riscoprire angoli di una regione dove purtroppo la cronaca, la peggior
esatto.
Cronaca, poi va a discapito, no? Nasconde, proprio soffoca delle realtà che invece ci sono e sono ancora molto belle, non soltanto il Festival Settembre al Borgo di Caserta, ma ricordiamo anche altri appuntamenti, insomma, quindi voglio dire,
come no?
Forse questo serve anche per far respirare in maniera diversa una regione come la Campania.
Certo, certo, infatti dicevo appunto, sono passati personaggi famosissimi, da Peppino De Filippo, a Aldo Fabrizi, a Carmelo Bene, Franca Valeri, Paola Borboni, Giorgio Albertazzi, questo insomma per citare solo alcuni dei grandi personaggi che sono passati in questi 40 anni di storia, ripeto, in questo borgo meraviglioso dove noi da 3 anni abbiamo la direzione artistica con Ferdinando Ceriani, abbiamo dedicato il festival al tema della leggerezza.
La leggerezza, e
esatto.
come la tocchiamo questa leggerezza?
Sì, è la leggerezza della prima lezione americana di Calvino, proprio per diciamo trovare un rifugio a questo vivere in questo territorio in qualche maniera, no? La leggerezza e il rifugio nella cultura che cerchiamo di trasmettere e di portare avanti nelle nostre giornate del festival. E, il festival ovviamente è ricco di appuntamenti, soprattutto di molte le prime, le anteprime, le serate esclusive.
Ce ne suggerisce qualcuna per invogliare chi ci sta
sì.
Ascoltando?
Il festival parte il 31
sì.
Agosto in città con praticamente una chicca assoluta che è questo spettacolo di Israel Horowitz, il grande drammaturgo americano
sì.
Che verrà messo in scena nelle stanze di un albergo in città. Quindi gli spettatori entreranno nelle stanze d'albergo con gli attori. In qualche maniera abbiamo contestualizzato il testo di Horowitz che appunto ha come titolo Horowitz Suite. Invece il primo si sale appunto al borgo medievale dove tra gli appuntamenti in rassegna ci sarà Elio Germano
sì.
Questo suo Tom Paine di Willino e tra gli altri appuntamenti abbiamo poi il battesimo di Massimo Carlotto come autore teatrale con la prima assoluta dell'Oscura immensità della morte interpretata da Claudio
insomma riprendiamo nota, 31 agosto, 5 settembre, Festival Settembre al Borgo di Caserta.
Sì. Insomma, per i 40 anni, poi ci tenevo a dire che abbiamo realizzato una pubblicazione a cura di Michele De Simone, che è tra i fondatori di questo festival, che riprende appunto, ed è una pubblicazione edita da Guida, che riprende la storia dei 40 anni del festival, e anche la città, oltre al borgo, parteciperà, la città di Caserta, al festival, perché in questa occasione le vetrine dei negozi del centro città ospiteranno una mostra fotografica sui tanti protagonisti
che sono passati a,
che nominavo precedentemente
al festival. Benissimo. Professor Moro, allora, la leggerezza, il piacere dei contrasti, è questo proprio che può caratterizzare delle altre vacanze, proprio che possono rimettere in moto la mente, come dicevamo in apertura, proprio entrare proprio profondamente, lasciarsi portare da tutto questo?
Direi di sì, lei ha sintetizzato molto bene in realtà lo spirito che poi anima il festival. Vede, definire una sensazione, un colore, non è quasi mai possibile se non lo si mette in contrasto con qualcos'altro. Dunque il contrasto diventa una specie di artificio cognitivo, per così dire, e il Festival di Pavia, che nasce appunto, come dicevo, come espressione di queste grandi università, si manifesta proprio in questo senso. Tra l'altro la caratterizzazione di questo festival forse si coglie bene anche dando i numeri, per così dire. Pavia è una città di 80.000 abitanti che ha 20.000 studenti, un sistema di collegi antico che risale al 600. E in qualche senso il festival non ha una vera soluzione di continuità con la vita cittadina normale, è soltanto un concentrato esplicito, per così dire, di quello che accade e messo a disposizione di tutti quanti vogliono afferire a questi eventi. È un'occasione in cui si aprono le porte di quelli che sono normalmente i laboratori dove si producono idee. A Pavia è stata inventata la pila, ci sono premi Nobel come Golgi che rappresentano bene la scuola medica della città, e tra l'altro verrà anche proprio prodotta dal Teatro Fraschini, che è uno dei teatri storici italiani, un'opera lirica di cui non si avevano produzioni da 200 anni, il Demetrio di Josef Milisevic.
Professor Moro, ci ricorda le date del Festival dei Saperi di Pavia?
Anche quello sulle date è un tema interessante, perché il festival dura dal 9 al 12 settembre, ma è, per così dire, incastonato in una serie di eventi. Esiste la Notte Bianca il 4 di settembre, quindi direi che è il punto focale di una serie di un clima che si crea nella città, la ripresa dell'anno. Comunque dal 9 al 12 settembre.
Dal 9 al 12 settembre. Il nostro numero verde 800 05 0001, 335 699 2949 per i vostri SMS. E c'è già un ascoltatore, il signor Antonio ci chiama da Como. Buongiorno.
Sì, sì, salve, buongiorno.
Buongiorno.
Io era per il discorso per le vacanze, se non sbaglio, quello, il suo argomento, no?
Sì.
Ecco, io allora per parecchi anni sono stato costretto a farle in agosto, e quindi con spese ammasso di gente, diciamo, di turismo anche delle volte piuttosto assordante, diciamo, anche piuttosto...
Poi si è convertito a quelle di settembre, comunque gli è stato permesso di andare in vacanza a settembre?
Ho cambiato lavoro e mi è stato consentito questo, perché diciamo che comunque, ecco, quando si va in taluni posti, diciamo, nei mesi di agosto, francamente bisogna fare i conti con troppe cose. Ma questo è un po' colpo comunque delle aziende, di una cattiva cultura che abbiamo.
Dovremmo rivedere tutto l'impianto delle ferie nel nostro paese per arrivare ad avere un turismo più gentile, come ci suggerivano i nostri ospiti nella puntata di qualche giorno fa, che avevamo dedicato proprio a come vivere e a che tipo di turismo prepararci. Professor Claudio Visentin, docente di storia del turismo nell'Università della Svizzera italiana e fondatore della Scuola del Turismo. Buongiorno.
Buongiorno, ecco qua, la Scuola del Viaggio.
È la Scuola del Viaggio.
Siamo così.
La Scuola del Viaggio. Senta, è proprio vero che poter avere le vacanze, le ferie, la villeggiatura, chiamiamola come vogliamo, anche se villeggiatura evoca altre immagini, a settembre o a ottobre, comunque fuori stagione, è un lusso per quanto poi forse sono le più belle, però comunque forse rimane ancora un lusso.
Beh, rimane ancora un lusso, anche se molte cose stanno cambiando. Quest'anno le vacanze si sono proprio concentrate sul Ferragosto, ma sempre più strette, cioè tutti partono per Ferragosto, ma per un periodo sempre più breve. Questo forse sta cambiando. Tra l'altro, vedendo quanti bei festival appunto culturali ci sono a settembre, è un po' un peccato che più persone che volentieri li seguirebbero non abbiano la possibilità di farlo.
Però ho sentito il professor Gregori che ci sono ragazzi che si mettono in viaggio dalla Calabria, quindi da regioni proprio all'opposto di Modena, Carpi e Sassuolo, insomma, quindi poi non si fanno scrupolo di dormire in piazza con i loro sacchi a pelo, insomma.
Sì,
quindi
noi abbiamo 3-4 festival che riescono a muovere persone anche da molto lontano, gli altri ovviamente si rivolgono alla clientela, diciamo così, più locale. Però mi sembra molto interessante questo discorso delle vacanze intelligenti, perché mi sembra che sia un discorso che stia crescendo bene. Voi tra l'altro state parlando di questo pubblico, diciamo così, di consumatori di cultura che sfrutta questa occasione per andare a sentire degli eventi. C'è anche tutto un mondo che noi stiamo esplorando come Scuola del Viaggio, che è un'associazione no profit che si dedica a questo, e delle persone che invece vogliono imparare delle cose durante l'estate, vogliono fare dei corsi, ad esempio. Noi facciamo dei corsi di scrittura,
allora,
di fotografia.
Professor Visentin, quelli non sono più turisti ma sono viaggiatori, lei lo sa meglio di me.
Ma sì, ma questa distinzione poi possiamo anche probabilmente lasciarla cadere. C'è un grado di intensità e di coinvolgimento diverso. Però c'è una grande differenza tra chi d'estate si riposa, e io vorrei dire che fa anche bene, noi non abbiamo nessuna preclusione in questo senso, gli tocca, gli spetta, diciamo, però anche chi coglie questa occasione, che le ferie sono di provare a cambiare qualcosa o di introdurre qualcosa di diverso nella vita, che ovviamente vale per il periodo delle vacanze, non è detto che al ritorno ci riportiamo indietro tutto quello che abbiamo fatto durante le vacanze, però a volte sì, no? E quindi nuovi stili di vita dove ad esempio la creatività, gli interessi, la cultura hanno un peso diverso, e le vacanze servono anche questo. È importante cogliere questa polarità che in fondo c'è sempre stata e che è più importante forse di quella tra viaggiatori e turisti.
Professor Mauro, allora questo dovrebbe, il ragionamento del professor Visentin è perfetto per i festival come quello dei saperi o come quello della filosofia?
Sì, è un discorso molto molto interessante che aprirebbe tra l'altro un tema centrale proprio sulla natura delle vacanze. La vacanza è una parola che vuol dire assenza,
sì,
no? Ma in realtà assenza da che cosa? Assenza dalle costrizioni, quindi forse noi siamo noi stessi davvero nelle vacanze. Certe volte l'illusione, adesso spero di non tirarmi negli accidenti di mezzo mondo, ma insomma dei villaggi in cui tutto è organizzato, in cui noi non abbiamo più neanche la responsabilità di scelta se non del cornetto, della brioche, ti lasciano totalmente soddisfatto. Invece la sensazione di esplorare, e come è stato detto un istante fa, di portare a casa qualcosa, alla fine ti fa sentire più ricco. Forse la vacanza quindi non è tanto vacanza, ma è un pieno.
Forse la vacanza oggi per noi è proprio cambiare completamente.
Esatto.
Quindi c'è chi sceglie appunto il villaggio perché viene accudito completamente, come se si affidasse ad una gigantesca tata, diciamo così,
sì,
no? E c'è invece
solo
poi
che alla fine è frustrante.
Alla fine è frustrante, sì, perché sei in balia di questa tata nella maniera più totale, dall'alba al tramonto, insomma. Ecco, quindi c'è anche un po' questo. Mentre invece poi c'è l'altro versante per cui proprio si è portati a cambiare completamente le abitudini quotidiane,
sì,
ma proprio a far lavorare la testa in maniera diversa.
Esatto.
C'è la signora Luisa che ci chiama da Torino. Buongiorno signora.
Buongiorno signora Tedeschi. Io vorrei che il festival della filosofia,
sì,
fosse anche il festival della leggerezza. Dico questo perché la filosofia adotta troppo spesso un linguaggio difficile, critico, per cui perde quella dimensione della leggerezza che ha in sé, perché affronti i problemi più importanti della vita, e affrontarli con un linguaggio leggero attirerebbe molte più persone, anche persone non acculturate, e che spesso partecipano a questi eventi per una forma di
per darsi un tono,
prestigio, per darsi un tono, no? Io penso che la filosofia potrebbe parlare molto bene a tutti. se avesse un linguaggio, se fosse più leggera.
Se fosse più leggera. Grazie,
signora. Non è detto che la leggerezza
tolga assolutamente
serietà e profondità.
Assolutamente no. Professor, grazie signora Luisa. Professor Moro, allora, leggeri sì, ma con sostanza, insomma, come dire, fra virgolette, una volgarizzazione, insomma, perché tutto sia più comprensibile.
Sì, sa, quando io sento parlare di... Io non mi intendo di calcio. Quando sento parlare di calcio non capisco nulla perché si usano termini troppo tecnici. Alle volte mi chiedo se sia così vero che svendere i concetti mascherandoli con parole semplici valga la pena. La filosofia è difficile, ma è difficile vivere, dunque in alcuni casi confrontarsi con temi complessi non fa male. Ricordarsi che affrontare i problemi fondamentali che noi ci portiamo nel cuore, nel cervello, tutti i giorni, anche nella pancia, con un po' di allenamento può essere utile. Dunque questi festival forse anche sono un invito all'allenamento, allenamento alla lettura e a ricordarsi che è vero quello che diceva l'ascoltatrice, cioè la leggerezza, tanto decantata da Calvino.
Ecco, e infatti proprio Calvino lo troviamo a Caserta. Paola Servillo, avete proprio centrato il tema quest'anno.
Abbiamo centrato il tema perché sicuramente, insomma, sono d'accordo con il professore e il nostro festival è di una leggerezza, ma di una leggerezza pensosa.
Pensosa,
cioè,
certo.
È la leggerezza di Calvino che non è assolutamente frivolezza. Tant'è vero che affrontiamo dei temi importanti, anche ad esempio nelle nostre tre edizioni uno degli appuntamenti fissi è quello delle interviste impossibili che sono state appunto scritte da Calvino per la radio negli anni
Come
70,
no.
Il primo è stato lui.
Sono delle cose bellissime le interviste impossibili.
E noi l'anno scorso le abbiamo affrontate con ad esempio con degli scrittori campani che hanno parlato del nostro territorio e quindi con, diciamo, leggerezza pensosa. Abbiamo affrontato una bufala, quindi la mozzarella, con tutto quello che comporta però questa produzione nel nostro territorio. Abbiamo affrontato la storia di Ferdinando di Borbone e quindi della nostra Salleucio,
che è uno dei posti più belli che si possano visitare.
Esatto,
fra l'altro.
Esatto. E quest'anno invece le nostre interviste impossibili sono dedicate al Risorgimento, con autori come Giancarlo De Cataldo, Gianfranco Fiore, Lisa Ginsburg, e interviste a personaggi rispettivamente Giuseppe Mazzini, Cristina Di Belgioioso, non tanto noto come personaggio, ma vedrete, insomma, mi auguro, venendo al festival, che è stata una donna fondamentale nella storia del nostro Risorgimento, l'intervista ad Anita Garibaldi. Quindi con dei punti di vista di scrittori per noi, insomma, molto, molto importanti, che hanno dato veramente la loro visione del Risorgimento. Quindi, ecco, è importante sottolineare che sia una leggerezza pensosa.
Una leggerezza pensosa. Grazie Paola Servillo, ci fermiamo pochi secondi per la reclame. 9:32, io intanto ringrazio di essere stati con noi il professor Andrea Moro, e membro del Comitato Scientifico del Festival dei Saperi di Pavia, vi ricordo dal 9 al 12 settembre, e Paola Servillo, direttore artistico del Festival Settembre al Borgo di Caserta, vi ricordo l'appuntamento 31 agosto 5 settembre, mentre invece è proprio in dirittura d'arrivo il Busker Festival degli Artisti di Strada di Ferrara. Gigi Russo, lei è il direttore organizzativo, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Abbiamo cambiato completamente atmosfera. Allora, voi invadete con questa musica Ferrara, eccetera, ma come si coinvolge? È facilissimo, voglio dire, coinvolgere la città, no? Con gli artisti di strada.
Beh, diciamo che la nostra esperienza dice di sì. Noi proprio prima il professor Moro parlava del piacere della scoperta. Noi, ecco, abbiamo fatto una scelta di una regia di basso profilo. Vogliamo dare spazio alla spontaneità degli artisti e quasi ricreare, vogliamo, quel rapporto che nasce al di fuori delle manifestazioni tra gli artisti e il proprio pubblico, un pubblico che, a dire il vero, non ha ancora deciso di diventare pubblico. Quindi dare grande spazio alla spontaneità, grande spazio al coinvolgimento della gente, alla partecipazione. Poi il tutto avviene in un contesto di grande fascino come la città, insomma, di Ferrara, anche se oggi mi permetta di dire che incominciamo in un altro contesto, con l'anteprima di Comacchio, questa città lagunare bellissima, che alcuni chiamano la piccola Venezia, per cui gli spettacoli di questa sera saranno lungo i canali, sui ponti, addirittura qualche artista verrà sistemato sulle varie imbarcazioni tradizionali di Comacchio, le cosiddette batane. E quindi niente, a Ferrara si incontra il mondo, questo è molto, molto importante.
Gigi Russo, come mai avete scelto come paese ospite proprio la Francia?
Beh, la Francia, abbiamo scelto il paese ospite la Francia perché era il momento, nel senso che la Francia è una nazione importante per l'arte di strada, dove, a dire il vero, l'arte di strada è molto più considerata che in Italia, dove gode anche da parte dello Stato di considerazione molto maggiore. In Italia devo dire che siamo molto ricchi di artisti, di entusiasmo e un pochino meno di sostegno da parte dello Stato. Io mi permetto di ricordare che 22 anni fa con Ferrara e con Ferrara Basket Fest e Mercanzia nasceva praticamente il settore dell'arte di strada in Italia. Oggi se ne contano, si contano più di 200 iniziative.
Ecco, l'arte di strada non è solo musica.
No, l'arte di strada Ferrara è particolarmente concentrata, dedicata, diciamo, ai musicisti, ma ci sono anche giocolieri, acrobati, c'è teatro di strada. Quello che è nato in questi anni è un grande movimento dove addirittura ci sono scuole proprio specializzate che formano artisti di strada, degli spazi aperti. C'è una federazione nazionale arte di strada di cui io mi pregio di essere il presidente. Ci sono tanti giovani che si avvicinano all'arte di strada anche attraverso percorsi formativi molto articolati, spesso all'estero. Insomma, c'è tanta spontaneità, ma c'è tanto anche sudore, studio.
Certo. Allora, grazie Gigi Russo, direttore organizzativo del Baskers Festival degli Artisti di Strada di Ferrara, e do il benvenuto a Giulia Cogoli, direttore del Festival della Mente di Sarzana. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, la Festival della Mente di Sarzana ha una particolarità, attira tanti giovani, tanti ragazzi proprio, anche ragazzini, che portano loro i genitori. Come siete riusciti a coinvolgere la parte più giovane del vostro pubblico?
Beh, da 6 anni abbiamo un festival dedicato ai bambini e ai ragazzi, è diretto da Marina Biroli, non sono io la direttrice, è un festival che ha avuto un enorme, enorme successo, come giustamente lei diceva, e fa sì che quindi i bambini, i ragazzi di tutte le fasce d'età, dai 3 ai 15 anni, vogliano partecipare. Questa cosa dei festival che hanno all'interno anche una sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi,
sì.
Ad esempio anche il Festival Letteratura di Mantova ha una sezione che è cresciuta moltissimo negli anni, è una cosa molto importante perché permette la fruizione culturale multifamiliare, è una cosa abbastanza nuova. Solitamente la fruizione culturale è una cosa generazionale,
certo.
Lì per bambini se ne parla con i propri coetanei, teatro per bambini, è la stessa cosa per noi adulti in qualche modo. I festival culturali invece permettono, avendo programmi per tutte le età, davvero una fruizione intergenerazionale e permette quindi alla famiglia poi tornata a casa di raccontarsi un'esperienza che è trasversale, perché i temi sono gli stessi, a volte anche i relatori sono gli stessi, che si declinano in cose diverse. È un'esperienza molto bella, molto nuova, insomma, che permette una circolarità, insomma, in qualche modo, dell'esperienza e anche poi della discussione, perché è un percorso, naturalmente, il festival. Si torna a casa, si approfondisce, magari un tema è piaciuto, si comincia a leggere dei libri su questo argomento, quindi, come dire, può essere...
Insomma, diciamo che è un... soprattutto è propedeutico poi proprio ad entrare nel mondo della lettura e della conoscenza. Marzia Corraini, che è membro del comitato organizzatore del Festival della Letteratura di Mantova. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti.
Allora, anche voi siete pieni di ragazzi, di bambini, anche voi, insomma, avete questa sezione dedicata ai più giovani. Li coccolate fin da piccoli, insomma.
Li coccoliamo fin da piccoli, è stata una scelta fatta fin dall'inizio. In realtà, più che altro perché ritenevamo che un festival fosse e dovesse essere dedicato a tutti, e quindi noi non abbiamo fatto mai grandi distinzioni tra la parte dedicata ai bambini e agli adulti, tant'è vero che in molte occasioni gli incontri sono frequentati anche da adulti e in alcuni incontri da adulti arrivano anche i bambini, quindi per noi è l'idea di mescolare le carte, diciamo.
Mescolare le carte, benissimo. Stash Gavronsky, autore e conduttore di Cult Book, trasmissione televisiva di Rai Educational, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, li frequentiamo questi festival? Anche semplicemente per lavoro?
Assolutamente sì, io sono forse il nono anno che frequento Mantova e devo dire che la presenza dei bambini e dei ragazzi è forse la cosa più bella, vederli passeggiare per le vie di Mantova danno una freschezza e un entusiasmo di cui noi adulti abbiamo moltissimo bisogno, è veramente una delle caratteristiche più belle di quel festival.
Insomma, è meglio frequentare un festival come quello di Mantova o di Modena o di Pavia piuttosto che comprare i libri, fare una scelta dei libri all'autogrill o no?
Ma all'autogrill senz'altro, perché i libri che vengono offerti all'autogrill non sono di grande qualità di solito. Credo che la cosa importante sia il criterio con cui si va a questi festival, perché il rischio è quello dello zapping, quello di saltare da un evento all'altro senza criterio, perché il cartellone è ricchissimo, ci sono veramente incontri a iosa ed è importante che chi si reca a un festival faccia un po' mente locale.
Ecco, andare ad un festival di questo genere vuol dire avere già un'idea precisa, quindi si è già stampato, ovviamente da internet, il programma e già si è segnato un percorso personale, perché altrimenti se no ci si perde.
Ma l'ideale sarebbe questo, se ci si conosce, se si capisce quali sono le esigenze della propria vita nel momento storico, allora uno sa scegliere qual è l'incontro, qual è lo scrittore, qual è il testo che in qualche modo può aiutargli a fare un salto in avanti, altrimenti si viene un po' così ubriacati dal movimento, da questa offerta che è enorme.
È enorme.
Sì.
Si rischia l'ubriacatura come al Salone del Libro di Torino, insomma.
Beh, il Salone del Libro di Torino è addirittura è un po' claustrofobico, perché tutto nei padiglioni, a Mantova, a Pordenone si può passeggiare,
infatti
era
quello che volevamo sottolineare prima proprio, cioè che si entra anche in contatto in maniera diversa con una città, quindi la si scopre in maniera diversa, si entra a contatto con chi vive, con la popolazione di quella città, con i suoi usi, con i suoi costumi, con il suo cibo, insomma. Professor Claudio Visentin, allora, le famiglie sembrano perfette per questi festival, per questi appuntamenti, insomma, una famiglia invece di andare a chiudersi in un villaggio potrebbe andare al Festival della Letteratura di Mantova, per esempio, no?
Beh, senza dubbio, diciamo che ci sono delle fasce d'età interessati alle quali non siamo sempre abituati a pensare. Senza dubbio le famiglie con bambini e con giovani, ci sono anche molti trentenni e quarantenni, soprattutto donne, questo è un altro aspetto curioso, interessante, che hanno completato magari il corso degli studi, che non hanno più voglia di fare altri studi strutturati, ma che sono enormemente aperte a curiosità e interessi. E poi c'è tutto il mercato della terza età, diciamo, i pensionati del baby boom, che hanno tempo e risorse per frequentare queste iniziative. Diciamo che a volte ci concentriamo sulla fascia degli studi universitari, degli studi, diciamo così, tradizionali, che non ne possono più, poveretti, di studiare e vogliono arrivare al loro titolo di studio, mentre c'è poi nella società una grande domanda e un grande interesse per queste iniziative a diverse fasce d'età. Una bella sfida sarà anche quella di rispondere a queste esigenze, perché sono diverse. Il cinquantenne, sessantenne che ha i figli già sistemati, che magari ha un weekend con la moglie, non ha le stesse esigenze di una famiglia che ha magari due bambini e che deve trovare delle iniziative anche per loro.
Volevo chiedere ancora una cosa a Stash Gavronsky: come fa una trasmissione, un cult book a proseguire, diciamo così, no? a non far disperdere tutto questo patrimonio che viene da questi festival?
Ma una trasmissione come Cult Book è molto selettiva, quindi abbiamo questo questa caratteristica, abbiamo un nostro gusto, una nostra sensibilità e i festival sono delle occasioni per incontrare tanti autori, conoscerli e anche mettere alla prova. Certe volte li conosciamo proprio in occasione dei festival, perché non si può leggere tutto.
No.
E devo dire che io sono molto grato a questi eventi, perché sono dei momenti di forte intensità, di grande conoscenza e di crescita anche per noi.
Allora, Gianmario Villalta, direttore artistico del Festival Pordenone, legge altri libri, altre letture, proprio a settembre non possiamo fare altro che leggere, meno male.
Pare di sì, volevo aggiungere rispetto a quello che è stato detto finora, un po' dissentendo da quello
sì.
che ha detto il signore non Stas, ma quello prima, di cui non mi ricordo purtroppo il nome, che però la fascia di età dei ventenni, diciamo, dai 20-30 anni, quelli che dovrebbero studiare già a scuola, all'università, eccetera, eccetera, in questo grande panorama che noi condividiamo, abbiamo offerte chiaramente anche noi, anzi poi c'è tutto l'ambito del sociale, per esempio, anche qua molto importante, che ha una produzione editoriale molto vasta e che ha un interesse molto vasto da aggiungere a quelli già citati, ma i ragazzi appunto sono molto presenti anche da noi, eccetera, eccetera, eccetera. Però io credo che proprio in realtà sia più difficile coinvolgere i ragazzi dai 18 ai 27.
È la fascia più difficile.
Dai 18 ai 30, dai 16 ai 30 anni. Da questo punto di vista noi da un lato abbiamo pensato di farne i nostri migliori collaboratori, quei ragazzi che chi viene vede girare con presidiare le sale, accompagnare gli autori, eccetera, eccetera, con le maglie gialle, che
sì.
noi chiamiamo angeli custodi,
sì.
sono più di 200, e fanno parte, ormai hanno creato una piccola tradizione di partecipazione, partecipano, non solo fanno un
ecco,
lavoro.
Anche questi ragazzi sono tutti volontari?
No.
No.
Sono volontari il primo anno, perché vengono, capiscono, e poi vengono pagati per la loro prestazione, per la loro fiducia, per il fatto che collaborano a tenere in piedi, anzi a tenere viva e anche efficiente la macchina operativa.
Ecco, vorrei chiamare a questo proposito, riascoltare Giulia Cogoli, ancora con noi?
Sì.
Ecco, direttore, voi avete un cospicuo numero di ragazzi che vengono proprio, che offrono il loro tempo, no? Come volontari al Festival della Mente di Sarzana.
Sì, quest'anno fra i ragazzi dell'ultimo biennio del liceo e gli adulti sono circa 450. Abbiamo negli anni, devo dire, sono molto aumentati anche gli adulti, cioè i maggiorenni, universitari o anche persone della terza età che chiedono di poter lavorare volontariamente. Quindi, come dire, è un numero molto grosso e per noi fondamentale, devo dire, perché ci aiutano tantissimo.
Il signor Emidio ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno.
Buongiorno, dottoressa.
Lei vuole fare una domanda molto precisa.
Sì, esattamente. Si tratta di questo. Praticamente, come si fa a conciliare un investimento su queste iniziative importantissime che sono il sapere, la conoscenza, la cultura, e poi con i tagli così selvaggi che stanno drammaticamente cadendo sugli enti locali, su coloro che poi dovrebbero
perfetto,
in qualche
insomma,
maniera organizzare.
Chi è che paga questa manifestazione? Signore Emidio, grazie. Proviamo a farci rispondere da Gianmario Villalta.
Sì, ci sono stati tagli, anche se non devastanti, anche nei contributi pubblici, ma noi abbiamo ormai quasi una metà, insomma anzi più della metà della nostra dotazione economica necessaria a fare il festival, che è ottenuta attraverso dei rapporti di lavoro, poi diciamo, perché sponsorizzazione è troppo semplice, dei progetti che vengono fatti in concomitanza con due banche importanti, una fondazione importante e poi con un numero abbastanza consistente di privati che sposano un loro rapporto. Si accettano, pagano per vedere realizzato un loro progetto legato o durante la manifestazione o durante l'anno con il progetto Pordenone Legge.
Ecco, questo vale anche per Mantova, Marzia Corraini.
Mantova è un caso molto particolare, come sapete è il primo festival che è nato in Italia e quindi voglio dire, noi abbiamo inventato un modo, diciamo, quindi il festival è privato, è fatto da un comitato organizzatore che ha anche il sostegno degli enti pubblici, ma è un sostegno che non è mai superato il 20% della nostra dotazione economica, diciamo, e quindi siamo particolarmente liberi in questo senso. Anche noi ovviamente abbiamo aziende che ci seguono da tantissimo tempo e devo dire che uno degli elementi fondamentali, ritorno al discorso che faceva prima, è anche l'aiuto dei volontari.
L'aiuto dei volontari,
noi,
certo.
Noi ne abbiamo 700 da sempre, c'è una macchina organizzativa che lavora tutta in questo modo. Dire che per esempio anche quelli che noi chiamiamo i nostri partner, ma anche gli enti pubblici che ci danno una mano, tengono molto conto di questi volontari e molta attenzione è data loro. Noi, tra noi sono, diciamo, l'elemento più forte.
E poi fra l'altro si cresce, e anche tanto, facendo questo volontariato. Allora, il signor Marco ci ha mandato un SMS dalla Sardegna e ci aiuta in un certo senso a chiudere, ad arrivare all'ultimo angolo di queste nostre vacanze intelligenti, o comunque vacanze fuori da via dalla pazza folla. Scrive Marco: la spiaggia semideserta, solo lo sciabordio delle onde accarezza il nostro dito, sentiamo il mare solo nostro. Alla sera scende dai monti un anziano capraro, quattro chiacchiere con lui, la pace delle vacanze a settembre. Grazie. Grazie anche a lei, signor Marco, che ci chiamava dalla Sardegna. Perché? Perché nelle vacanze a settembre forse si ha anche più tempo per stare a guardare le stelle, a guardare il cielo e a guardare la luna. Che cosa c'entra tutto questo? C'entra perché stamattina ci ha colpito molto un articolo pubblicato dalla Repubblica dove la luna perde smalto, diventa vecchia, si rimpicciolisce. Insomma, sulla sua superficie ci sono delle rughe più profonde, come dire che il tempo passa anche per la luna. Maurizio Varamo, direttore della scenografia del Teatro dell'Opera di Roma, scenografo e costumista, buongiorno, grazie di aver accettato
buongiorno,
il nostro invito.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto buongiorno. I complimenti per il grande successo del Rigoletto a Caracalla. Finalmente
grazie.
Abbiamo ritrovato il Teatro dell'Opera di Roma come volevamo. Allora,
grazie.
La luna non perde smalto.
La luna non perde smalto e poi in tutto questo contesto è anche un modo semplice per stare insieme con gli amici e festeggiare la luna, come faccio io,
ecco.
con questa festa della luna piena dove coinvolgo tutti i miei amici che si debbono per forza costretti a vestire
di bianco.
E niente, io offro una candela dove si incide un desiderio e si accendono queste candele in un braciere e si attende che queste candele si consumino in una serata fatta di atmosfera con chi ha voglia di cantare, chi ha voglia di suonare, anche di scambiare quattro chiacchiere. È una cosa molto semplice che tutti possono fare tranquillamente.
Beh,
anche
poi
non andando molto fuori.
Ecco, infatti tutto questo avviene alle porte di Roma, a Fregene, da tanti anni. Ma quando è nata questa idea di guardando la luna? Perché proprio una festa dedicata alla luna? Che d'estate poi è il momento migliore, no? Perché la signora, nonostante gli anni che passa, il suo fascino ce l'ha sempre.
Ce l'ha sempre ed è sempre un magnetismo speciale. Non dimentichiamoci che il nostro corpo per il 70% è formato da liquidi e quindi anche noi, come anche le maree subiscono questa presenza della luna, anche noi ne subiamo la sua presenza. Per me è un fatto proprio di ritualità che porta fortuna, non c'è niente di riti o di cose, soltanto è semplicemente un modo per ingraziarsi la fortuna di questo magnifico essere che è la luna, perché per me la luna è un essere proprio.
Quante volte la luna entra nella scenografia di un'opera?
Ah, nelle mie tantissime volte, sono esageratamente presente, ce l'ho sempre presente, vabbè, senza parlare poi del Castadiva che appunto è l'immagine più emblematica della luna nell'opera lirica. Comunque la luna è molte volte presente, molte volte citata nei libretti di opera. Io poi cerco di metterla sempre presente nelle mie scenografie perché appunto portandomi fortuna ce l'ho presente, come anche in questo Rigoletto che non potendo metterla in scena perché essendo uno spettacolo all'aperto però sono stato fortunatissimo perché è capitata proprio la prima nel momento che c'era la luna piena, quindi ancora una volta è stata presente nella mia vita.
E poi insomma la luna piena a Caracalla, voglio dire,
è più magico di così
non si può,
non c'è niente. Pure citata da Bertolucci nel suo film, proprio Caracalla, la luna piena, quindi insomma la luna piena c'è. E poi è un modo semplice per fare una festa anche per chi non può magari andare nei luoghi dove ci sono queste feste o questi festival o mondanità varie, anche in un piccolo giardino, in una piccola terrazza si può fare.
Si può fare. Quando è la notte della luna piena? La prossima?
Il 24,
eccola.
Si possono preparare,
è arrivato.
C'è tempo per prepararsi.
Grazie a Maurizio Varamo, direttore della scenografia del Teatro dell'Opera di Roma.
Grazie per la trasmissione.
Grazie di essere stato con noi. Professor Visentin, vogliamo chiudere con lei. Allora, anche una notte di luna piena può aiutarci a riflettere su tante cose, a capire, a parlare con gli amici, anche a leggere un buon libro?
Ah, senza dubbio, diciamo le vacanze sono questo bellissimo momento in cui possiamo fare tutto il contrario, sono una piccola rivoluzione personale, e quindi chi va veloce può andare piano, chi va piano può andare veloce anche, chi legge troppi libri può smettere di leggerli per una settimana, e come abbiamo visto oggi ci sono tante persone per le quali invece è un bellissimo momento per incontrare dei pensieri più interessanti, ecco, abbiamo così bisogno di cose interessanti che tutte queste occasioni sono una benedizione.
Che idea si è fatto lei di tutti questi ragazzi che offrono il loro tempo, quindi come volontari, in questi grandi appuntamenti, questi festival dedicati poi alla mente e alla cultura?
Ma mi sembra una buona opportunità se è mantenuta entro certi margini. Mi è piaciuta molto questa idea che il primo anno si è volontari, ma il secondo anno, ad esempio, ci riceve qualcosa. Diciamo così, l'importante è che il patto sia molto esplicito e che ciascuno sia felice di essere lì. Usare i volontari non vuol dire usare una manodopera gratuita. Il lavoratore e il volontario sono due figure diverse. Ci vuole tutta un'altra attenzione, ci vogliono dei compiti anche diversi. Uno non deve fare ovviamente il lavoro dell'altro. Date queste cautele, è una bellissima opportunità di partecipazione, è un modo in fondo di partecipare al festival o all'evento culturale da dentro, quindi non c'è nulla di male.
Professor Visentin, una volta le chiamavamo le vacanze intelligenti, le partenze intelligenti, ci aiuta a trovare invece una definizione di queste vacanze che noi abbiamo detto via dalla pazza folla? Pronto?
Forse sì.
Mi aveva sentito, professore?
Sì, l'ho sentita. Mi piacerebbe chiamare un po' vacanze neo-hippie, nel senso di recuperare, se ne va bene, di recuperare questa idea di un sano egoismo e di ricominciare a rifare il mondo un po' da noi stessi. Dopo che abbiamo fatto così male cercando di rifarlo con i grandi movimenti collettivi che sono finiti tutti un po' così, provare questa piccola rivoluzione interiore con un pizzico d'egoismo e vedere cosa succede.
Ripartendo da noi stessi, giustamente. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, il professor Visentin, Stash Gavronsky, Gianmario Villalta, Marzia Corraini, Maurizio Varamo, di essere stati con noi in questa puntata di Radio Anch'io. Vi ringrazio di averci seguito in questo 2 settimane in cui abbiamo preso per mano la trasmissione. Vi ricordo che martedì tornerà Ruggero Po, e quindi io ringrazio tutta la redazione di Radio Anch'io, li vedo dall'altra parte del vetro, ci salutiamo, e quindi martedì mattina come sempre dopo il GR1 delle 9, e un buon fine settimana a tutti e buone vacanze con voi stessi se andate in vacanza a settembre.
Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Carlotta Tedeschi, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli. Alla parte tecnica Gabriele Liberati, Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it.
ore 10.
La mattina colazione col miele, il massimo dell'energia.
Ambrosoli, il massimo del miele.